Astronauticast. Benvenuti all'episodio 22 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 26 marzo 2020 e da Milano, dal lazzaretto di Milano, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Se avete domande o commenti, usate la chat del video della diretta oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Nel mio equipaggio abbiamo anche Veronica Remondini da Verona. Ciao
Ciao a tutti da Veronica, da una silenziosissima Verona.
noi dalla non so quanto silenziosa Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena, abbastanza silenziosa, dai.
E ai comandi di questa puntata, cioè nel ruolo di podcon, cioè di podcast controller, salutiamo Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Buonasera a tutti dalla zona di contenimento germanica sud, non so come qualificarla meglio.
Meridionale.
Anche qua abbastanza silenziosi, un po' meno contenuti di voi, ma se sempre, sempre un po' in modalità safe mode, ecco. Un saluto a
Noi
tutti.
invece in questa puntata abbiamo molti contenuti e quindi vediamo il piano di volo, cioè gli argomenti delle notizie di questa puntata. Parleremo di alcuni possibili tagli di finanziamenti della NASA che potrebbero chiudere o limitare alcune missioni. Parleremo di una importante scoperta su Marte che ha fatto il rover Curiosity della NASA e poi del completamento di alcuni test importanti della capsula Orion. Dicevamo di questi possibili tagli, di che cosa si tratta? Il problema è che la NASA potrebbe essere costretta a tagliare i fondi di alcune note storiche missioni su Marte, che potrebbero o limitarne fortemente l'attività oppure chiuderle in un periodo piuttosto breve. Vediamo cosa è successo, a cominciare da una dichiarazione fatta il 9 marzo del 2020 in un incontro a livello governativo in cui Jim Watson, il direttore della NASA per i programmi di esplorazione di Marte, ha fatto una dichiarazione dicendo che nel 2020 il budget previsto per la NASA è molto favorevole, però ci sono state una serie di difficoltà che potrebbero costringere a dei tagli ai finanziamenti delle missioni, di alcune missioni, appunto, come dicevamo. Qual è il problema di cui ha parlato Watson? Il problema è che nella preparazione, nella realizzazione, nello sviluppo del rover Perseverance, il cui lancio è previsto per il luglio del 2020 e la cui data di lancio si vuole rispettare, una serie di problemi tecnici imprevisti hanno fatto alzare i costi di sviluppo di 360 milioni di dollari. Gli strumenti che hanno avuto problemi sono stati due: uno spettrometro del rover chiamato Sherlock e il sample caching system, cioè il contenitore che dovrebbe contenere dei campioni di suolo marziano raccolti in attesa che una futura missione vada a raccoglierli e a portarli a terra. Questo aumento di 360 milioni di dollari, aumento imprevisto delle spese di realizzazione di Perseverance, rappresenta il 21,4% del budget previsto al momento per l'anno fiscale 2021 e destinato quindi. Il a queste attività della NASA. Se questa somma non può essere aumentata, naturalmente bisogna fare dei tagli da qualche parte. E quindi lo stesso Watson confermato che per recuperare questi soldi spesi in più, potrebbero essere possibili dei tagli a delle missioni. Vediamo quali sono queste missioni che potrebbero subire dei tagli. La prima è Mars Odyssey, il rover, scusate, l'orbiter in orbita polare intorno a Marte che sta studiando il clima, la geologia e la mineralogia del pianeta rosso. È in orbita intorno a Marte da diversi anni ormai e svolge anche un ruolo importante come ponte radio per le comunicazioni con i rover e gli altri veicoli che si trovano sulla superficie di Marte. In particolare, secondo i dati disponibili, nel 2021 la gestione di questa missione di Mars Odyssey dovrebbe ricevere un solo milione di dollari contro gli 11,5 che le erano stati assegnati nel 2019, quindi si avrebbe un fortissimo ridimensionamento del budget, delle risorse per gestire questa missione, quindi potrebbe essere chiusa a partire dal 2022, nonostante abbia propellente per mantenere operativo l'orbiter fino al 2025. Anche se Mars Odyssey è poco conosciuto, una missione invece molto conosciuta che potrebbe subire pesanti tagli è il rover Curiosity attualmente in esplorazione sulla superficie di Marte che ne sta studiando la geologia e la mineralogia. In particolare, Curiosity aveva ricevuto 51,1 milioni di dollari nel 2019 e si prevede che nel 2021 potrebbe riceverne soltanto 40 e questi dovrebbero essere gli ultimi, dovrebbero essere ridotti progressivamente fino ad azzerarsi completamente negli anni successivi. Quindi nel giro di pochi anni, se queste previsioni di finanziamento fossero rispettate, anche la missione di Curiosity dovrebbe concludersi, anche se dal punto di vista delle risorse, cioè di energia elettrica prodotta dal generatore radioisotopi, Curiosity può continuare a funzionare almeno per diversi anni. La terza missione per cui la NASA prevede tagli in questa ipotesi, è una missione in realtà europea. NASA taglierebbe i finanziamenti ad alcuni strumenti di cui è partner, alcuni strumenti di Mars Express, la missione dell'ESA, un altro orbiter intorno a Marte, e la NASA taglierebbe i finanziamenti a due strumenti. MARSIS, un radar realizzato tra l'altro in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, è un esperimento svedese, Aspera, e la NASA aveva destinato complessivamente a questi esperimenti di Mars Express 2,8 milioni di dollari nel 2019 e l'ipotesi di budget del 2021 è di azzerare completamente questo finanziamento. Quindi, se l'ESA volesse proseguire l'utilizzo di questi strumenti, dovrebbe farsi carico di tutti questi costi tagliati, quindi dovrebbe aggiungere almeno qualche milione di dollari per proseguire l'utilizzo di questi strumenti. Ma ci sono altre motivazioni di questi tagli alle missioni in corso, perché il programma di esplorazione di Marte dovrebbe subire degli incrementi di finanziamenti nei prossimi anni per nuove missioni e quindi anche in questo caso, se non ci sono aumenti oltre quelli previsti, bisognerà recuperare in qualche modo dei fondi da altre missioni, quindi facendo questi tagli. Il programma di cui stiamo parlando è il Mars Future Missions, che prevede in particolare, cioè le missioni in particolari che stanno assorbendo la maggior quantità di risorse, sono due. Innanzitutto ricordiamo che questo programma, Mars Future Missions, Nel 2019 aveva ricevuto 30 milioni di dollari di finanziamenti, ma per il budget del 2021 sono stati richiesti 232,6 dollari che dovrebbero aumentare fino al 2025 a 775 milioni di dollari. La missione principale che dovrebbe assorbire queste risorse finanziarie è la Sample Return Mission, cioè il proseguimento della missione del rover del 2020, di cui non riesco mai a ricordare il nome. Perseverance, sì. Deve entrarci ancora in testa. Era
Vision.
molto più facile, più evocativo da ricordare Curiosity. Ma diciamo che uno degli scopi di Perseverance è quello di raccogliere dei campioni da racchiudere in un contenitore in attesa che una futura missione, questa Sample Return Mission, il cui lancio è previsto per il 2026, vada a raccoglierle. Questa è una missione molto complessa in collaborazione con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Europea, che si è divisa i compiti con la NASA. La NASA dovrebbe realizzare un lander per portare un rover dell'ESA, il quale avrebbe il compito di recuperare i campioni raccolti da Perseverance. Poi un veicolo di ritorno progettato dalla NASA, dovrebbe riportare a terra la sonda contenente i campioni, progettata dall'ESA. Lancio previsto per il 2026 e questa capsula dovrebbe rientrare con questo preziosissimo carico di campioni nel 2031 a terra. Un'altra missione, più modesta come obiettivi, che assorbirà buona parte dei programmi, dei finanziamenti di questo Mars Future Missions Program, si chiama Mars Ice Mapper ed è un orbiter che sarà sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Canadese, la CSA, che dovrebbe in particolare mappare dall'orbita i depositi di ghiaccio sotto la superficie di Marte fino a una profondità di una decina di metri e a medie latitudini. Questo è importante perché dovrebbe consentire di individuare questa risorsa preziosa, il ghiaccio d'acqua, in regioni di Marte di una possibile futura esplorazione anche umana o ulteriormente robotica di Marte. Anche questa sonda dovrebbe essere lanciata nel 2026. E l'attenzione su questa sonda, l'inizio dello sviluppo di questa sonda ha lasciato un po' di stupore nella comunità scientifica perché fino a questo momento Mars Ice Mapper non era stato discusso più di tanto. Ma questa scelta di procedere con la realizzazione della sonda è stata difesa da Thomas Surbuchen della NASA, che è l'amministratore associato della NASA per le attività scientifiche. Surbuchen ha detto che questa missione è importante innanzitutto per mantenere questa capacità di ponte radio in orbita tra le sonde e i veicoli che operano sulla superficie e la Terra, anche se verrebbe da chiedersi perché chiudere Mars Odyssey, che fa già questo compito, invece di tenerlo in funzione ed evitare nuove sonde. Un'altra cosa che ha fatto notare Zurbuchen è che l'aggiunta dello strumento canadese per lo studio dei depositi di ghiaccio sotto la superficie non comporta un incremento molto alto dei costi e che comunque questa è una sonda con obiettivi abbastanza ridotti, quindi relativamente semplici da realizzare, e il suo sviluppo può cominciare anche in una fase successiva, anche senza aver fatto grandi discussioni preliminari, perché si tratterebbe quindi di una missione relativamente semplice da realizzare anche in questa fase. Quindi tutte queste missioni nuove da realizzare e soprattutto Mars Ice Mapper e Sample Return Mission, insieme con gli imprevisti nella realizzazione di Perseverance, hanno generato questa serie di ipotesi di tagli a future missioni. Ma per il momento si tratta, ricordiamo, soltanto di ipotesi. Innanzitutto per una ragione procedurale, perché del bilancio 2021 della NASA, del budget 2021 della NASA, non si è cominciato a discutere ancora concretamente, perché ancora il budget del 2020 è in fase di discussione, quindi c'è ancora molto tempo per discutere quello del 2021 e rendere eventualmente definitive queste scelte. Ma poi c'è da ricordare che non solo c'è molto tempo prima che queste scelte vengano prese, ma da qui a quando verranno prese queste scelte si può valutare meglio la portata di questi imprevisti ed eventualmente ridistribuire i fondi disponibili oppure far presente la necessità di portare avanti queste missioni storiche e quindi convincere il Congresso ad aumentare eventualmente il budget complessivo della NASA e quindi la quota disponibile anche per le attività di esplorazione marziana. A proposito di esplorazione marziana, è attualmente a lavoro e abbiamo citato il rover Curiosity, la cui missione potrebbe essere tagliata se queste previsioni di budget si realizzassero. Ma sarebbe un dispiacere particolarmente grande perché Curiosity sta portando avanti un programma scientifico particolarmente intenso e ricco di scoperte, come una scoperta recente molto significativa. Di che si tratta, Veronica?
Allora, sì, Curiosity, oltre a mandarci un sacco di bellissime foto da Marte, infatti speriamo che sia l'ultima eventualmente delle missioni che si vanno a tagliare, sappiamo che la sua missione principale, diciamo, è quella di studiare il suolo marziano e la composizione del pianeta, cercare di capire come si è evoluto e se in passato ha potuto ospitare delle forme di vita. Allora, è successo che in varie in realtà delle sue analisi, dunque Curiosity raccoglie dei campioni di suolo e li analizza tramite uno strumento che si chiama SAM, Sample Analysis on Mars, qualcosa del genere, e poi manda i risultati a terra. A terra vengono studiati per anni. E la novità di questa settimana è che due astrobiologi, Dirk Schulze-Makuch e Jakob Heinz, hanno scoperto che Curiosity ha trovato dei tiofeni su Marte. I tiofeni sono dei composti organici formati da quattro atomi di carbonio e uno di zolfo che si trovano anche sulla Terra. Sulla Terra questi composti si trovano nel carbone, nel bitume, nel petrolio grezzo, ma anche in un fungo particolare, il tartufo bianchetto, altrimenti detto marzuolo o fungo dormiente perché dorme sotto la neve e dopo si sveglia a Mars. Vabbè, insomma, aneddoti. Il fatto che sia in un fungo sulla Terra vuol dire che può essere all'interno di specie viventi. Infatti, questi tiofeni sulla Terra sono anche dei biomarcatori della presenza di vita, perché sono stati trovati in pareti cellulari di fossili antichi 800 milioni di anni e addirittura anche prima, sono stati trovati anche in fossili di 2,5 miliardi di anni. La particolarità di questi tiofeni è che possono avere un'origine biotica, ma anche abiotica, un po', cioè possono essere originati da processi biologici oppure no. Se vi ricordate, anche per il metano era così. Entusiasti perché è stato trovato metano su Marte, perché sulla Terra per la maggior parte il metano è originato da fonti viventi, ma una parte può essere creato anche all'interno delle rocce sulla Terra. Quindi c'è questo dubbio. Su Marte come viene, come si origina. La stessa cosa purtroppo è per questi teofeni. C'è uno scenario biologico in cui devono essere presenti dei batteri solforiduttori per creare questi teofeni. I batteri solforiduttori vanno a respirare utilizzando dei composti dello zolfo e in questi teofeni c'è lo zolfo. Il cratere Gale può aver ospitato un lago in tempi molto antichi. Magari se c'era un lago potevano trovarsi anche dei batteri. Magari questi teofeni potrebbero essere nati in quel momento, potrebbero aver avuto origine grazie a questi batteri solforiduttori. Il problema è appunto che non per forza devono esserci dei batteri per creare questi teofeni. C'è un postulato di sintesi abiotica che prevede l'origine della vita da composti non viventi. Serve una sintesi comunque di molecole organiche, cioè molecole che abbiano al loro interno degli atomi di carbonio. Però queste molecole possono anche avere origine esternamente, tipo da dei meteoriti. Il cratere Gale, ahimè, è un impatto, molto probabilmente un impatto da meteorite. Quindi magari queste molecole organiche possono essere arrivate da fuori. E poi, con il tempo e con dei processi, geologici, possono essersi creati, i teofeni. I teofeni si creano anche durante cambiamenti chimico-fisici subiti da un sedimento durante la sua trasformazione in roccia. Per esempio, a causa di alta pressione o alta temperatura. E su Marte sappiamo che Marte ha un'alta attività sismica, lo sappiamo dal sismometro SEIS di InSight. Quindi, magari in passato, a causa del vulcanesimo, possono esserci state queste condizioni per cui sono nati e hanno avuto origine i teofeni. Quindi, alla fine, siamo ancora punto a capo. Curiosity potrebbe aver trovato tracce di presenza di vita in passato, ma anche no. Questo fatto, il fatto che non lo sappiamo, è anche causato da come Curiosity va ad analizzare i campioni di roccia, perché lo strumento SEM va a distruggere i campioni organici riscaldandoli a 500 gradi centigradi o anche di più. Li deve proprio distruggere per creare i gas e poi lui va ad analizzare i gas che vengono creati. Quindi non possiamo studiare questi complessi organici. Curiosity, infatti, non è stato studiato, non è stato progettato. Lo so che sembra un aggrapparsi sugli specchi, ma non è stato progettato per andare a cercare la vita su Marte. È stato progettato per andare a capire se in un passato l'ambiente di Marte po possa essere stato po positivo, insomma, per la presenza di vita. Quindi lui va a studiare l'ambiente, va a studiare le rocce, non va a studiare la vita. La vita an andrà a studiarla invece Rosalind Franklin, cioè è proprio il rover europeo di ExoMars che avrà degli strumenti a bordo adatti per capire se possa esserci stata vita oppure no. Su Marte. Infatti, Rosalind Franklin è a bordo di uno strumento chiamato MOMA, Mars Organic Molecule Analyzer, che ha un metodo diverso di studio di questi composti organici. Non va a distruggerli come fa Curiosity. Invece riesce a identificare le molecole come di origine abiotica o di origine biotica, quindi originata dalla vita oppure no. Peccato che Rosalind Franklin adesso sia stato posticipato al 2022, quindi
Rimandato a settembre.
Ci serve ancora parecchio tempo. Alla fine è il concetto della scienza, no? Sapete, cioè nella ricerca, nella scienza, quando si ha una domanda e si costruiscono delle cose per andare a rispondere a questa domanda, in realtà ne nascono altre 10 di domande. Così è stato per il metano, così è per questi teofeni e insomma speriamo che in futuro, mano a mano che costruiamo rover e li mandiamo su Marte, se nessuno taglia le missioni, andiamo a rispondere davvero a queste domande.
Sì, però avrebbero dovuto dirlo a Mark Watney che c'erano i tartufi su Marte. Quel poveraccio si è fatto una dieta a base di patate e poteva aggiungerci un po' di tartufi, insomma. Sarebbe stato il caso di informarlo. nonostante il rallentamento, almeno iniziato, di molte attività spaziali, c'è un'attività che invece è stata completata con successo per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione della capsula Orion. Ricky, quali sono le novità?
Allora, la novità che ricordiamo che adesso stiamo parlando del progetto Orion, del progetto Artemis, scusate, quindi la prima missione che vedrà impegnata per la prima volta Orion, quindi questa foto che vi sto facendo vedere Mike è proprio l'esemplare di Orion che volerà sulla missione Artemis 1. Per quanto riguarda il razzo di SLS, l'abbiamo lasciato per il momento parcheggiato allo Stennis Space Center, dove dovrebbe fare il test importante che vi abbiamo già raccontato, cioè il Green Run Test, che però anche lì è cause varie, per adesso è tutto in stop. Orion in questi giorni dove era? Si trova in una facility per essere testato per insomma, le condizioni a cui dovrà andare nello spazio. Quindi c'è una grossa camera in cui Orion e addirittura anche il modulo di servizio che qui vedete sotto in bianco nella fotografia di Mike, che è lo European Service Module, è ESA che costruisce questo elemento, viene messo dentro a una camera che è unica nel suo genere, tant'è che riesce a contenere sia una capsula sia un modulo di servizio in scala reale, e simulare le condizioni in cui si troverà durante il suo volo. Lockheed Martin è stata molto molto felice dei risultati perché i test si sono svolti perfettamente nel giro di 47 giorni, quando se ne erano preventivati una sessantina. Ed è notizia di ieri oggi che la Orion è stata ricaricata sul Super Guppy, che è un aereo cargo che può trasportare dell'hardware di queste dimensioni, riportata a Cape Canaveral da dove era partita, e da lì starà lì fin quando non verrà finalmente integrata nel suo razzo definitivo, quando si inizierà a parlare del lancio. Mi piaceva parlare un po' di questa camera dove è stato effettuato questo test, che è carina, che sono voluto andare a cercare un po' quando ho letto l'articolo di Rudy Bidogia di questa cosa, sono andato anche un po' a indagare. Dunque, questa facility, questa struttura di test, è una struttura collegata al Glenn Research Center di NASA, che è a Cleveland. Però questa struttura non è a Cleveland, ma si trova a 80 km a est di Cleveland, in una zona un po' più desolata, perché in realtà inizialmente questa struttura era stata costruita per effettuare dei test sull'energia nucleare, non per scopi bellici, ma per scopi di produzione di energia. E questa facility che si chiama Plumb Brook Station, ha in realtà tante strutture. Però quella che interessa a noi, quella che è stata utilizzata anche per testare Orion, si chiama Space Power Facility. Adesso provo a condividere un attimo lo schermo. Io, scusa Mike, ti faccio un override di quello che stavi facendo vedere tu. Forse se va, non andrà mai. Sta caricando, scusate, non so se neanche se mi sentite in questo
Ti
momento.
sentiamo con un po' di
Ok. L'immagine è arrivata, vedete che è questa struttura che ha una grossa cupola centrale e diciamo due corridoi sia a destra che a sinistra. Allora, il corridoio a destra è semplicemente il magazzino dove arriva l'hardware per essere testato. C'è la camera centrale, che è quella, diciamo, quella interessante, ma la lasciamo per un secondo momento. Poi sulla parte destra ci sono due camere che nella foto si legge poco, una si chiama RATF e l'altra si chiama MVF. La prima è la Reverberant Acoustic Test Facility, che non è altro che una camera chiusa dove ci sono, leggevo, 36 trombe alimentate ad idrogeno, quindi pensate trombe da stadio formato gigante, per simulare il suono che viene prodotto durante il lancio. Praticamente queste trombe acustiche riescono ad arrivare fino a 163 dB di rumore, e la possono sparare contro la vostra capsula che volete testare e vedere che regga. Mentre l'altra facility, la MVT, è la Mechanical Vibration Test Facility, che non è altro che un tap vibrante che può vibrare su tre assi, non contemporaneamente, quindi solo un asse alla volta, e può fare sviluppare delle vibrazioni. Ecco, Mike sta facendo vedere le trombe ad idrogeno da stadio, le vuvuzela giganti di questa facility.
Titolo,
Mentre
titolo.
le. Esatto. Mentre dicevo, l'altra è una pedana vibrante che riesce a sviluppare delle vibrazioni che vanno dai pochi hertz, quindi 3, 4, 5 hertz, fino a 150 hertz. Quindi immaginate un hardware che viene scosso con 150 vibrazioni al secondo, per vedere che fino a 150 vibrazioni al secondo, per vedere che regga. Quindi insomma, un bel tappetino vibrante. Però torniamo noi, torniamo invece alla Thermal Vacuum Test Chamber, che è quella grossa cupola che si vede al centro e quella che dove è stata testata Orion. È stata costruita nel 69, è alta circa 40 metri, ha un diametro di 30 metri, quindi è veramente grande ed è per questo che solo è unica al mondo per poter fare dei test di questo tipo, per poter alloggiare anche tipo gli stadi superiori o delle capsule così grandi come Orion. Tra l'altro anche penso per i fairing del Falcon 9 è stata utilizzata questa facility, quindi è veramente capiente. E thermal vacuum, quindi può fare il vuoto e può fare può simulare degli sbalzi di temperatura. Il vuoto può arrivare fino a 130 micropascal, che praticamente, se voi, non so, maneggiate un po' delle pompe a vuoto, riesce ad arrivare a un livello di alto vuoto. Volendo c'è anche l'ultra alto vuoto, anche c'è il vuoto estremo. Qui si raggiunge i 130 micropascal, che è insomma una via di mezzo. Comunque per un veicolo spaziale è sufficiente questo tipo di test, non dobbiamo fare nulla di esotico. Thermal, cosa può fare dal punto di vista termico? Ha un set di lampade alogene al quarzo da 4 MW e un gruppo di altre lampade ad arco voltaico da 400 kW, che sono più che sufficienti per simulare la radiazione solare in primis, ma anche altri tipi di radiazioni che potenzialmente potrebbero incidere sul veicolo. Il tutto è anche raffreddato volendo da un sistema criogenico e si possono raggiungere tranquillamente i classici 77 Kelvin, cioè le temperature che si riesce a raggiungere con l'azoto liquido. Quindi praticamente una navicella qui dentro può essere scaldata, può essere raffreddata e può essere messa in condizioni di vuoto. Non è finita perché, se andiamo a vedere la struttura, è molto simpatica. Faccio vedere un'altra slide io, Mike. Non so se riesci a riportarmi. Sì, esatto. E in realtà la camera vuoto non è una cupola unica, ma sono due semicupole. Allora, la prima cupola, quella più interna, quella che, in cui viene fatto il vuoto più spinto, è fatta di alluminio. In realtà è un mix di due tipi di alluminio. Il primo alluminio, l'alluminio col quale la maggior parte di questa cupola è fatta, è alluminio 5083, però i pannelli interni sono in alluminio 3003. Perché è stato scelto l'alluminio e questo tipo di alluminio? Perché era un alluminio che assorbe molto molto poco i neutroni. Quindi, quando hanno costruito questa cosa, pensavano di doverci fare degli esperimenti nucleari, quindi era giusto usare un materiale che almeno internamente assorbisse poco i neutroni e quindi non si degradasse col tempo, bombardato da neutroni. I neutroni passavano e ovviamente non è che si possono lasciare i neutroni liberi, ma ci pensava l'altra cupola, quella esterna, che questa è fatta in cemento, con uno spessore variabile dal metro e mezzo ai 2 metri e mezzo di spessore di questo cemento. E non è tutto, perché tra questi due lastre di cemento, c'è questa righina nera che si vede nella foto, in realtà è un guscio di acciaio inossidabile e quindi si riesce a fare il vuoto anche qui dentro. In pratica, voi dentro la camera d'alluminio più interna, arrivate a quel vuoto che vi dicevo prima io dei 100, cos'erano 100? Aspetta, l'ho scritto prima. 130 micropascal. Invece tra l'intercapedine delle due cupole potete fare il vuoto anche lì dentro, e questo è importante anche dal punto di vista strutturale, perché se voi comunque fate il vuoto dentro un guscio d'alluminio, questo potrebbe, non so, fare effetto lattina e schiacciarsi, però potete fare anche il vuoto al suo esterno in modo che la differenza di pressione tra i due gusci sia più sopportabile da tutta la struttura e quindi sia più robusta. È un vuoto meno spinto, saranno andavamo sui kilopascal, adesso questo valore non l'ho scritto, però serve per, diciamo, avere una via di mezzo tra la pressione ambiente all'esterno della struttura e la camera all'interno. Ci sono due grandi porte che fanno uscire e entrare il materiale, sia una porta nel guscio d'alluminio sia in quello di cemento. Sono porte 15x15 metri, esatto Mike, quella fotina che hai fatto vedere prima, si vede bene più o meno le dimensioni di questo oggetto, e tutto viene fatto qui dentro. Una scoperta molto molto recente di questa struttura, diciamo una cosa che inaspettata, che poi si è rivelata utile, e che avendo costruito il guscio interno in alluminio si sono resi conto che questa cavità di alluminio era una perfetta cavità radiofrequenza. Quindi nel 2009 si sono messi lì, l'hanno caratterizzata e hanno detto: ragazzi, ma qui non abbiamo soltanto la più grande camera termovuoto del mondo, ma abbiamo anche la più grande camera in cui possiamo fare esperimenti per validare la tenuta di radiazione di qualcosa posto al suo interno. Quindi hanno caratterizzato perfettamente come si comportano la radiofrequenza qui dentro, quindi possono metterci un veicolo spaziale e validarlo anche dal punto di vista del bombardamento di radiazioni, e vedere se la strumentazione riesce a sopportare una certa gamma di interferenze elettromagnetiche che si possono sviluppare dentro questa camera. Mi è piaciuta questa cosa, che all'inizio non era stata pensata per diventare anche un banco di prova per la resistenza elettromagnetica della strumentazione, però questo suo guscio in alluminio ha fatto sì che si potesse fare.
Non è come una camera anecoica che caratterizzano la trasmissione, in questo caso è per caratterizzare la ricezione. Ma è una cosa che si fa, un tipo di test che si fa normalmente? Perché non l'ho mai sentito.
Leggevo su Wikipedia che appunto, si sono accorti di questa cosa, hanno fatto delle campagne con una serie di test che hanno degli standard ben definiti, però non ho capito esattamente come funzioni. Secondo me prima di tutto hanno cercato di capire come, se io sparo qualcosa qua dentro, come rimbalza, cosa fa. Poi dopo avranno trovato il modo di sfruttarlo per fare test di tenuta per di, come si dice, di tenuta elettromagnetica, adesso mi viene il termine,
tolleranza alla ricezione di segnali o di altri tipi di radiazione.
Esatto. Dicevo, Orion, quindi il 25 di marzo, quindi ieri, è ritornato al Kennedy Space Center. E in realtà non è che adesso lo lasciano stare così e lo riprenderanno solo quando si è da montarlo sul razzo. In realtà devono intanto applicarci delle coperture ulteriori, e poi sarà addirittura staccato dal modulo di servizio e riattaccato al modulo di servizio. Quindi è una serie di campagne di test ancora molto molto delicata, che tra l'altro, essendo la prima volta che lo fanno, non hanno nessuna idea di quanto possa impiegare, quanti giorni impiegherà questa fase di test. Però ad occhio, secondo me, hanno tempo per aspettare comunque il razzo, che è ancora fermo per un po' di tempo. Poi adesso c'è anche la variabile del Covid e quindi probabilmente i lavori saranno, non dico fermi, perché comunque Artemis 1 è uno di quei programmi spaziali che è stato, diciamo, chi lavora ad Artemis 1 può comunque recarsi a lavoro e comunque può continuare ad andare avanti le attività, però è chiaro che un po' tutto è rallentato, e poi comunque stiamo parlando di un programma spaziale abbastanza complesso, e che sapete anche voi, la sua gestazione è stata molto, molto, molto travagliata, quindi di sicuro così su due piedi. Il problema più grosso non sarà, insomma, questa che non si sa quanto ci impiegheranno a fare questa ultima campagna di test su Orion, il modulo di servizio, al Kennedy, ma più che altro tutto il resto che
Siamo abituati ad
immagino.
aspettarci ritardi di ogni genere in ambito spaziale e questo siamo abituati in condizioni normali, in condizioni economiche e sociali normali. Attualmente non c'è nulla di normale, quindi anche ancora più difficile fare previsioni. Nel frattempo dalla chat scrivevano
Che la
suscettibilità
proprietà a
elettromagnetica.
cui si riferiva Ricky è la suscettibilità elettromagnetica, cioè
Grazie, Guip.
quella che viene utilizzata in questa camera a termovuoto. E questa camera a termovuoto è un po' come il maiale, non si butta via niente, insomma, si utilizza questa struttura e la si ricicla per impieghi spaziali, anche se era nata per attività di ricerca e di attività nucleare. Noi siamo arrivati all'apogeo di questa missione, cioè il momento della puntata in cui facciamo i ringraziamenti e chiediamo la vostra collaborazione. In particolare ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche legate allo spazio. Ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito Astronauti News, di cui poi parliamo nel podcast. E se volete aiutarci, potete condividere tutti i nostri contenuti sui vostri social preferiti, per esempio gli articoli di Astronauti News, oppure anche le puntate del podcast, i video del nostro canale Astronauticast su YouTube, o anche, ugualmente importante, lasciate una recensione o una valutazione di Astronauticast nella vostra piattaforma di podcasting preferita. Siamo allora pronti per proseguire la missione con le rubriche, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Con poco meno di 12 milioni di abitanti, il Belgio è una nazione piccola, ma ha una grande tradizione spaziale, almeno nell'ambito del volo umano nello spazio, perché il Belgio ha avuto due suoi astronauti, ha mandato due suoi astronauti nello spazio. Il primo è Dirk Freimuth, un astrofisico che fece la sua prima e unica missione sulla navetta spaziale Atlantis, sullo Space Shuttle Atlantis, nella missione STS-45 lanciata il 24 marzo del 1992. Freemont volò nel ruolo di payload specialist, cioè di astronauta addestrato a svolgere soltanto un compito specifico in una missione specifica. Infatti doveva occuparsi di un esperimento di geofisica e di astrofisica montato in una piattaforma esposta allo spazio all'interno della stiva di carico, del vano di carico dello Space Shuttle, quindi la navetta spaziale Atlantis. Dirk Freimuth è un personaggio molto simpatico perché con i suoi baffi e i suoi capelli spettinati ricorda un po' uno scienziato pazzo, quindi è un ruolo particolarmente adatto, quello di astronauta, per uno scienziato come lui, quindi un astrofisico che ha volato in questa missione. Ma probabilmente l'astronauta belga più conosciuto è Frank De Vinne, che ha compiuto due missioni nello spazio. Frank De Vinne ha fatto due missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale e quindi Dirk Freimuth è stato l'unico astronauta belga a volare sullo Space Shuttle. De Vinne è stato due volte sulla Stazione Spaziale Internazionale, una prima volta a partire da novembre del 2002 con a bordo della Soyuz TMA-1 e tra l'altro fece parte anche dell'equipaggio di collaudo, della missione di collaudo di una nuova versione della Soyuz, appunto la TMA, volando sulla stazione spaziale a bordo della Soyuz TMA-1. Quindi è stato un ruolo prestigioso anche questo. Devin è tornato nello spazio nel maggio del 2009 a bordo della Soyuz TMA-15 per una missione di lunga durata nell'ambito della Spedizione 21. Quindi Frank Devin non soltanto è diventato il primo e unico astronauta belga a volare due volte nello spazio, ma anche il primo ad avere assegnato una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Missione durante la quale, quindi la Spedizione 21, ha avuto un ruolo altrettanto importante, cioè è diventato comandante della Stazione Spaziale Internazionale, comandante della Stazione Spaziale durante la Spedizione 21. Ed è stato uno dei tre comandanti europei della Stazione Spaziale Internazionale. E con questo ruolo prestigioso, con questo incarico prestigioso anche di comando, Frank De Vin, che è un ufficiale dell'aeronautica militare belga, ha confermato la importante tradizione, l'importante ruolo che questa piccola nazione ha avuto anche nell'esplorazione umana dello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguire con le rubriche, con i link della settimana, c'è uno spunto per questa rubrica che arriva dall'attualità, perché il 18 marzo di quest'anno del 2020 c'è stato il 55esimo anniversario di un'impresa storica nell'esplorazione umana dello spazio, che dà lo spunto a questo link. Di che impresa stiamo parlando, Ricky, e quale link hai scelto per ricordarla?
Stiamo parlando della prima EVA di Leonov, che tra l'altro anche tu, Paolo, l'hai ricordata la settimana scorsa quando parlavi di Eva eccezionale, diciamo fuori dal comune. E praticamente è un sito che trovate nel noto dell'episodio, che è leonov-v-kolmose.tass.eu, quindi direttamente dalla TASS russa. È praticamente una ricostruzione soggettiva della prima EVA, appunto, di Leonov. Adesso io qua il filmato è già avanti. Di fatto all'inizio voi partite che lui è seduto sul suo sedile della Voskhod 2. Dovrete schiacciare qualche bottone, vengono fuori delle didascalie in russo, perché ovviamente è un sito in russo, ma poi facilmente, se vi interessa tradurre, potete fare un bel copia e incolla su Google Translate, fino ad arrivare a quello che vi sto facendo vedere adesso, cioè l'apertura del latch e vedere quello che di fatto vedeva, ha visto Leonov durante questa storica attività.
È particolarmente suggestiva perché è realizzata con un'accuratezza grafica successivamente sufficientemente buona e soprattutto ha una ricostruzione storica accurata nella disposizione, nella struttura del veicolo e poi nelle manovre che ha potuto fare, cioè nel modo di muoversi che ha potuto avere Leonov per questa prima passeggiata
No,
nello
tra l'altro
spazio.
vi potete rendere conto bene di quanto era angusto il tunnel dell'Airlock, sapete tutti l'aneddoto che la tuta comunque durante la EVA si era gonfiata talmente tanto che Leonov aveva difficoltà a rientrare, di fatto ha dovuto depressurizzarla per farla sgonfiare per poter riuscire a rientrare. E ci sta tutto, perché proprio anche da questa soggettiva si capisce che proprio era un tunnel piuttosto stretto.
Bene, buona fortuna nella vostra rievocazione dell'attività extraveicolare di Leonov, e noi invece guardiamo un orizzonte temporale più limitato, vediamo gli eventi spaziali della prossima settimana dell'Astronautica Agenda. Quali sono, Ricky?
Allora, sono che devo aprire l'agenda. Innanzitutto, stavo giocherellando con Leonov e sono stato preso alla sprovvista. Allora, abbiamo per domani, venerdì 27 marzo. Se ci state ascoltando, sapete che normalmente il planetario di Lecco il venerdì fa spesso delle serate a tema. E ovviamente, anche loro in questo periodo di ristrettezza si sono riorganizzati e fanno una conferenza online. Quindi che potete comunque vedere tutti da casa, in cui sarà protagonista anche il nostro Gianpietro Ferrario, e si intitola La Stazione Spaziale Internazionale tra Scienza e Fantascienza. Quindi sul canale YouTube del gruppo Astrofili di Space troverete questo evento domani sera. Quindi esattamente come magari qualcuno di voi fa con noi, si collega a YouTube per vedere Astronautica, domani sera dalle 21 alle 22:30 circa c'è questa conferenza. A cura dei ragazzi e gli amici del gruppo Astrofili Deep Space del planetario di Lecco. Andiamo avanti a martedì 31 marzo, dove c'è un lancio così, senza coordinate, senza punti, senza le maiuscole, un lancio PLSV, quindi un lancio indiano del satellite GSAT-12R. Nelle note non c'è scritto nulla, quindi non mi so dire neanche se è un satellite che è probabilmente
Probabilmente
militare.
militare.
Poi andiamo al 1º aprile del 2020, non so, c'è un altro lancio indiano, però questa volta di un vettore GLSV MK2, satellite GSAT-1, forse ne abbiamo già parlato perché è stato spostato anche lui dal 5, il 16 marzo, l'ultimo rinvio, l'ultimo scrub. Per questioni legate a Covid, quindi non sappiamo se anche questa volta sarà rinviato ulteriormente, anche perché è notizia comunque di questa settimana che anche l'India ha iniziato delle misure di contenimento piuttosto stringenti. Nient'altro, a parte giovedì prossimo in cui compariamo noi con la prossima puntata di Astronauticast.
È un
Eh
segno
sì,
dei
questo
tempi
sì.
anche l'agenda, che di solito
Dai,
è
inizio a piangere,
straripante.
esatto. Piange il
Io
telefono,
inizio a
piange l'azienda.
piangere, esatto, non ho più, mi continuano a spostare le cose, non ho più
Togliete il
niente
pane
da
di bocca dalla
inserire.
Veronica. Fate
Fate più eventi online, dai, che
più
oggi ce n'erano
lanci.
parecchi.
Ah,
Sì,
giusto, dai,
infatti,
parliamo
questa
così ci
del gruppo
diamo.
Astrofi Deep Space è una bella idea.
Vero, tu hai visto un po' di quell'evento di ESA
Sì.
com'è stato?
Allora, li ho visti entrambi in realtà, c'era dalle 17 alle
Aspetta, prima
18.
spieghiamo che cos'era perché magari qualcuno non lo sa.
Esatto. Allora, dalle 17 alle 18 c'era l'evento Spazio alla conoscenza 2.0. Come sapete, ogni tanto mettiamo in agenda questi eventi Spazio alla conoscenza che sono dell'Istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, in cui, come si chiama il nostro utente del forum, super attivo.
Il professor Campisi.
Esatto, Campisi organizza degli incontri con
Corrado
Corrado
Campisi.
Campisi, organizza degli incontri con persone che fanno parte dell'ambiente spaziale, quindi con astronauti o con insomma, persone di un certo livello e li invita nel proprio istituto e invita gli studenti a porre loro le domande. Con queste restrizioni ha avuto la bella idea di portare il tutto online in maniera da poterlo seguire anche noi, insomma, che non possiamo andare, non, in generale non potremmo andare a Novi Ligure, quindi ha aperto questo evento un po' a tutti. E credo adesso ne faccia diversi di questi incontri online su YouTube. Oggi c'era Letizia Davoli che ci ha spiegato un po' la sua passione per lo spazio, che cosa l'affascina della stazione spaziale, i vari esperimenti, a che punto siamo con il Lunar Gateway, o come si chiama adesso, che ho perso il conto dei vari nomi che ha preso. Quindi questo è interessante dalle 17 alle 18 e ovviamente i futuri li metteremo in agenda, insomma anche i prossimi. Potete gustarveli comodamente in pigiama da casa. E poi invece dalle 18 alle 19, ma in realtà partiva credo alle 16 e finiva alle 20, un evento di ESA che si chiamava Space Connects Us, in cui ha invitato diversi astronauti europei.
E ogni ora questi astronauti parlavano in lingue diverse, ad esempio c'era l'inglese dalle 17 alle 18, prima credo ci fosse stato l'olandese, forse prima ancora o dopo c'era il, no, dopo c'era il francese, dalle 19 alle 20 c'era il francese. Ci sono insomma degli host che intervistano questi due o tre astronauti nelle varie lingue ed era live. E dalle 18 alle 19 c'era Samantha Cristoforetti che ha parlato un po' le è stato chiesto quali suggerimenti può dare per questa situazione in cui ci troviamo tutti in casa, segregati, non possiamo andare a trovare i nostri parenti, non possiamo uscire. In qualche maniera è stata un po' legata alla situazione sulla stazione spaziale, dove non si può uscire se non per le EVA, ma non è una vera e propria passeggiatina di piacere. Non si possono andare a trovare i parenti, insomma, i genitori. E lei, insomma, le è stato chiesto: non ti sei mai sentita sola come ci stiamo, magari possiamo sentirci soli noi in questo momento? Lei ha detto in realtà no, però attenzione perché nemmeno noi siamo soli adesso, perché facciamo comunque tutti parte di una grande missione. Non siamo solo noi che non possiamo uscire, non è la singola persona che non può uscire, non può andare a trovare le persone e quindi di conseguenza si trova sola perché è proprio sola nel non poter uscire. Siamo tutti insieme in questa situazione, quindi facciamo parte di una grande, di un'unica missione. E insieme riusciamo a trovare delle soluzioni per debellare questa solitudine. Insomma, cercava ecco di darci il suo punto di vista in questo senso. Ecco, poi c'era la parte francese che non ho capito. E comunque c'era sempre Samantha perché parla, non so quante lì parla il francese, il tedesco, l'inglese, l'italiano,
Potevano farne
il
tutte le parti,
cinese,
tanto
il
russo
russo. Il cinese,
le
esatto,
parla
secondo me
tutte.
è stata invitata in tutti.
Quindi la morale è fate più eventi online e comunicateli a Veronica per tenere viva anche la sua astronautica agenda.
Esatto, fatemi fare cose nell'agenda.
Nel frattempo noi accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera e concludiamo questa missione, ma prima di farlo salutiamo l'equipaggio, a cominciare da Veronica Remondini, la responsabile dell'agenda senza agenda.
Ciao a tutti da Veronica da Verone, ci vediamo giovedì prossimo.
La ministra dell'agenda senza portafoglio e senza agenda. Salutiamo anche Riccardo Rossi da Modena.
Se n'è
Salutiamolo,
proprio
dobbiamo
andato.
salutarlo per forza perché il
Eccolo,
collegamento con lui è caduto, ma credo
eccolo.
che stia.
Incredibile colpo di reni nel router. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. La prossima puntata la faccio corta perché ho già rischiato.
Salutiamo anche il pod con il podcast controller di questo episodio, Michael Sacchi.
Sì, la regia tecnica come al solito non ha brillato, ma non è colpa mia se i bit non hanno l'autocertificazione per uscire dal router di Ricky, ecco.
È probabile che sia questa
Un
la
saluto anche da
spiegazione.
Nord delle Alpi. O magari ce l'hanno il giorno dopo la
La
cambiano.
cambiano.
Sì. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, ma fino ad allora, ad Astra!